sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché 1 euro batte forte sempre.
Sky Crime presenta La ragazza dei Parioli, parte terza. Marianna è una giovane ragazza di 14 anni che, per via di circostanze particolari, è finita dentro un giro di prostituzione minorile. Siamo a Roma, è il 2013. Gli inquirenti stanno già seguendo una pista. Anche tra le mura di casa qualcuno arriva ad avere dei sospetti. Per noi che ascoltiamo, la soluzione è chiara, limpida, dettata dalla morale. Non ci pone dubbi etici su come agire. Chi racconta questa storia, invece, amplia la prospettiva. Ci pone a tu per tu con la dissonanza cognitiva e quella emotiva. E in alcuni casi, con l'omertà. Un segreto fragile, che si gioca sul sottile confine tra chi finge di non vedere e chi tenta di nascondere. Agli altri e a se stessi. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime.
I clienti, ora io ti vedo, cioè poi magari la mia considerazione la faccio, no? Cioè, secondo me, se dovessi dare una tua descrizione fisica, però volevo capire, mi dici l'approccio dei clienti quando ti vedevano?
I primi a non voler vedere la verità, probabilmente, sono i clienti.
Quando mi vedevano?
Ok.
Cioè, che età, cosa facevano?
Parlo dell'età. Sì, non voglio sapere nel dettaglio.
Sei giovane, diciamo.
Sì. Che ti dicevano? Sì, mi dicevano anche che dimostravo più anni di quelli che avevo.
Perché tu però gliela dicevi la tua verità.
No.
Come più anni di quei... Però tu non gli dimostri assolutamente 19 anni.
Ma perché sto struccando.
Mi accorgo che c'è qualcosa che non mi convince nel momento in cui inizio a vedere che Marianna pensa molto ad avere oggetti personali come scarpe, vestiti.
Lei è Sabrina, la mamma della nostra protagonista. E una madre, anche la più distratta, di certe cose se ne accorge sempre.
Io ricordo che Marianna, per esempio, alcune volte è tornata a casa con, che ne so, degli indumenti che io non ero in grado di poterle acquistare. Però lei mi diceva, no mamma, questo me l'ha regalato una mia amica, questo una mia amica. Siccome io mi fidavo ciecamente di lei, quando mi diceva mi hanno regalato questa cosa, io una camicetta, un paio di scarpe, io in realtà credevo a lei.
Una fiducia dettata dalla situazione contingente. Andare più a fondo, guidata dal sospetto, richiederebbe uno sforzo emotivo che forse non si sente di affrontare, come ricorda la figlia Marianna.
Mamma in quel periodo era abbastanza scossa. E la perdita della gestione del bar, tutte le varie cose da dover risolvere. E quindi diciamo che non era focalizzata molto su di me, nel senso che vedeva che non andavo a scuola, che uscivo spesso, però in qualche modo secondo me si è detta vabbè dai, non è niente di che, lei comunque è sempre stata responsabile, no, fammi stare tranquilla, non è, in qualche modo ha voluto mettersi un paraocchi.
Inevitabile che la mancanza di ascolto porti ad incomprensioni. E sulla superficie prevalgono solo i contrasti. Ce ne parla il membro più anziano della famiglia, la nonna.
Una sera, mi ricordo, mi telefonò Marianna e mi disse «Nonna, se questa stasera non mi fa uscire, io l'ammazzo». Io ho detto «Scusa Marianna, ma che cosa stai dicendo?». Dopo che ha attaccato il telefono, ha litigato con la madre. Ha rotto la maniglia della porta, la madre si è messa davanti, sono scappate, mia figlia c'è andata dietro, hanno preso un taxi e mia figlia si è messa davanti al taxi dicendo: sono minorenni, sono le 11 di sera, falle scendere.
E ho detto: senti Marianna, ma tu per avere tutte queste cose mi devi dire una cosa, cioè cosa, come fai ad avere tutte queste cose? Perché fino a che mi dici me lo ha regalato Tizia o Caia, io ci posso anche credere, però dico, secondo me c'è qualcosa che non va.
Io le dissi la prima cosa meno grave che mi venne in mente, cioè le dissi che tenevo marijuana o hashish a un amico mio e che per farlo mi pagava. Per quanto era anche lei con la vista appannata, lasciò correre. Nel senso che sì, mi disse non si fa, non lo devi fare, ma poi in qualche modo si aspettava che da sola non lo facessi più, no? E quindi questa cosa mi fece dire: ah vabbè, ok, allora la questione mamma è risolta, no? Non c'ho neanche più niente da nascondere se mi vede i soldi e quindi posso stare più tranquilla su questo aspetto.
Marianna è dentro un tunnel in cui sente di non poter più cambiare rotta, né tantomeno fermarsi e tornare indietro. Crede di essersi spinta troppo in là, al punto di non ritorno. Ogni ostacolo che la realtà presenta, dunque, deve essere piegato e reinterpretato in favore della direzione impartita da quel tunnel. Ecco il loop, la dissonanza di chi ricompone dentro di sé atteggiamenti contraddittori con una razionalità priva di fondamento. L'unico brandello di razionalità veramente tangibile che resta sono i benefici materiali.
Senti, tu con questi soldi che ci facevi? Dicevi, hai detto prima compravo dei vestiti, poi ci facevi anche altre cose. Guarda, allora io le cose che ci facevo, detto proprio con tutta sincerità, era taxi, vestiti, shopping, tutto quello che volevo. Cioè, comprarmi quello che io vedevo nelle vetrine dei negozi, mi piaceva e me l'andavo a comprare, cioè senza nessun problema. Era questo il mio scopo, alla fine non c'era nessuno scopo
No, ho capito. Cioè, la motivazione che ti era interessava capire.
Per me, cioè.
Ok.
Per avere proprio dei soldi miei, da spendere miei e non chiedere niente a nessuno.
Prima di avere tra le mani la sua percentuale, Marianna deve garantire il servizio sessuale. L'organizzatore che le procura i clienti, con il tempo, cambia modus operandi.
Io diciamo che ho una sorta di intermediario che mi metteva gli annunci su un sito che si chiama Bagaga Incontri. Ok, lui me li metteva là, mi organizzava gli appuntamenti e per la maggior parte del tempo che io ho fatto questa cosa mi accompagnava lui dalle persone a casa delle persone. E da un paio di tempo a questa parte abbiamo preso un appartamento che paga lui.
Il nostro organizzatore nel giro di qualche settimana riuscì ad affittare questo appartamento che stava in Viale Parioli e noi passavamo praticamente tutto il tempo lì, cioè tutta la giornata lì. C'era l'ingresso indipendente e entravi e c'era questa sorta di salottino. Accanto a questo saloncino ci stava l'angolo cottura che scendeva un po' giù. E lui durante gli appuntamenti si metteva lì, qualsiasi cosa poteva succedere, lui stava là. E poi ci stava più avanti il bagno e la camera da letto, orribile, un letto piazzato in mezzo, un materasso, così, proprio, vabbè. E, mi ricordo quell'immagine, cioè l'immagine di noi sedute vicine, di fronte al tavolo. Il tavolo era di vetro e bianco, con la cornice bianca, rettangolare, con questa luce che voleva sembrare soffusa e soft, ma che in realtà era molto finta, opaca, senza naturalezza. L'aria pesante,
noi che cercavamo di concentrarci sulla canzone che ascoltavamo, spesso mettevamo la musica e mentre aspettavamo appunto che passasse la giornata o che succedesse qualcosa, che arrivasse il momento dell'appuntamento anche, oppure l'ora di andare a mangiare, qualcosa che succedesse, ascoltavamo la musica o fumavamo sigarette perché facevamo qualcosa.
Due ragazze in un appartamento fatiscente, immerse nel buio. Nei ricordi sembra che siano stati invasi tutti gli organi sensoriali. I clienti si susseguono, così aumenta la paga e, assieme alla paga, anche i sospetti di Sabrina.
Quando mia madre
iniziò a vedere che i soldi non erano più 50 euro, ma magari c'avevo 200 euro, e mi rifece la stessa domanda: Mariam, che stai a fa? E io, sempre su lo stesso, diciamo, livello droga e spaccio, se vogliamo così, e gli dissi: no, non tengo più marijuana, ma cocaina. E poi un giorno mi disse: ma chi è questa persona a cui tieni la cocaina, queste cose qua? Ho fatto: si chiama così, così e così. Ho fatto: se vuoi, per vederlo, mi ci accompagni, che mi viene a prendere a Piazza Istria.
Così Sabrina scorta Marianna, restando in disparte.
Marianna fa: dice, ecco, dice, quello è Mirko. Io sono rimasta in macchina. L'ho visto e le ho detto: Marianna, ma questo è grande. Io ho detto: non è un ragazzo della tua età. Dice: sì, è un po' grande. Dico: no, ma questo è proprio una... cioè, e poi c'è una faccia, gli ho detto: mamma mia, c'è proprio una faccia che non mi piace. Marianna si è messa a ridere, ha detto: va bene mamma, ci vediamo questa sera. E mi ricordo che ho visto Marianna che andava via in macchina con lui, ho appoggiato le mani sul volante e ho detto: adesso che cosa faccio? E ho pensato di fare qualcosa, ma la paura mi ha sempre bloccato e quindi ho pensato: vabbè, poi passa. A livello fisico ho sentito un vuoto, un senso di vuoto, è come se non, ecco, non lo so spiegare, proprio perché tra l'incredulità, la paura, lo stupore, ho sentito come se non avessi avuto forza in quel momento.
E la vidi andare via con una faccia sbiancata, come a dire: oh mio Dio, ma chi è? Secondo me lì cominciò a farsi qualche domanda, perché poi qualche tempo, non tanto tempo dopo, stavamo a tavolino a cena una sera e mi chiese: Maria, ma io non voglio pensare ad altro, nel senso che si tratta di droga e basta. Non è che non disse la parola prostituzione, però la fece intendere. Io ovviamente: no, ma che scherzi, assolutamente no. Io volevo in qualche modo che lei scoprisse qualcosa, no? Perché così pensavo: ok, se lo scopre mi tira fuori lei, io non glielo dico, se lo scopre però mi ci tira fuori.
L'errore che ho fatto io è affidarmi al fatto che Marianna potesse in quel momento sostenersi da sola, cioè, e che io non dovessi quasi occuparmi di lei, con la paura sempre che lei fa qualcosa di non legale. Però era come se in un certo qual modo io mi sono appoggiata a lei e ho pensato di non dover più pensare a lei, pensando che comunque, vabbè, poi passa, poi finisce, poi smette.
Poi finisce, poi smette. Una frase con cui martellare il cervello, per non vedere, per non sentire. Eppure, più lo si ripete, e più rimbomba dentro, come un incubo.
Se tu quindi, è mai capitato che tu ti sei rifiutata di andare a un pomeriggio?
Come no? Sì, sì. E lui si interessava, io dicevo no, questo mi faccio dire, ho detto, ma che vuoi?
Perché no, non ti piaceva il pezzo ampio?
No, non andava, cioè ero stanca, non andava, cioè no. Certe volte pure mi venivano degli in faccia, tanti, io ma io ho 15 anni.
Cioè per l'impegno che chiedeva, vuol dire,
sì.
Proprio il fatto
ma
che era pressante.
Non è facile, cioè non sembra facile, ma non è per niente facile. Cioè c'hai la testa tutta altra parte, devi pensare a 3.000 cose, poi quando arrivi là stai imbarazzata, pensi che cosa sta facendo, alla fine pensi lo faccio per i soldi.
Il motto, se vogliamo, cioè era fai finta di niente, fai finta di niente, fai finta di niente. Non so spiegarlo in altro modo, io proprio appena arrivava un qualcosa che mi preoccupava o un qualcosa di cui mi vergognavo o un qualcosa che mi metteva paura, pensavo a tanti sarà successo di peggio, fai finta di niente, meno ci pensi, meno ti tocca, no? Come cosa? Cioè questo era il pensiero che costantemente avevo. E questo pensiero mi ha portato a non avere interesse più di niente. Però su tante volte, su tanti aspetti, ero parecchio agitata, paranoica, in casa quando stavo da sola. Sentivo come quasi la presenza di qualcuno, sognavo parecchie volte cose brutte.
Non so se era un sabato e mi fa: nonna, vieni a casa che ho paura perché mi sento delle mani fredde addosso. Come Maria, ma che dici, hai sognato? No nonna, vieni a casa che io mi sento delle mani addosso gelate, sono i fantasmi. Guarda, i fantasmi non esistono, gli ho detto, Mari, vengo subito, erano le 3 di notte. Sono andata, me la sono abbracciata e si è messa con me sul letto. E poi a una certa ora me ne sono andata, si è tranquillizzata e me ne sono andata. Ha detto che vedeva ombre, sentiva le mani fredde addosso. Non capivo, non ho capito quello che stava succedendo. E questo me lo porterò fino alla tomba, di non aver capito proprio la situazione. Cioè io vivevo nel limbo forse, non lo so.
Io se dovessi ricordare dei momenti che non riesco a cancellare dalla mia mente è il momento in cui Marianna rientrava a casa, che poteva essere anche il pomeriggio o primo pomeriggio o sera intorno alle 8, che lei era stanca, si spogliava e aveva l'esigenza di andarsi a lavare. Questo io mi ricordo. Ed era una cosa che mi colpiva, questa sua stanchezza. Mi colpiva perché non riuscivo a capire come a 15 anni potesse essere così stanca. Questo è quello. Io ho sempre questa immagine di Marianna che si toglie i vestiti, che lo fa in maniera molto affaticata e che io rimango lì impassibile e a chiedermi perché è così affaticata. E perché sente questo bisogno di lavarsi? Da cosa si deve purificare? Come se fosse una sorta di purificazione, capito? Io questa immagine ce l'ho sempre scolpita nella testa. Perché poi l'ho ricondotta a tutto quello che è successo.
Quel senno di poi con il quale tutto il puzzle acquista magicamente senso. Ma ormai è troppo tardi per agire. Le forze dell'ordine sono pronte all'intervento. Hai ascoltato La ragazza dei Parioli, una serie, Sky Crime. Adattamento audio, Alessio Aveli e Francesco Marchi. Voce, Francesco Marchi. Produzione, Voice.fm.